Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Mazzarino si morse le labbra e riprese assai seccamente: «Tutte le vostre proposte, a parer mio, si conciliano assai male, poiché se soddisfo gli uni, scontento per forza gli altri. Se sto a Parigi, non posso andare a Roma. Se divento papa, non posso restare ministro. E se non sono ministro, non posso far capitano il signor D'Artagnan e barone il signor di Vallon». «È vero», disse Aramis, «e perciò, siccome io sono minoranza, ritiro la mia proposta per quel che riguarda il viaggio a Roma e le dimissioni di sua eminenza». «Dunque resto ministro?» domandò Mazzarino. «Si intende», disse D'Artagnan, «la Francia ha bisogno di voi, monsignore». «E io desisto dalle mie pretese, e sua eminenza rimarrà primo ministro e anche favorito di sua maestà, se vuol concedere a me e agli amici miei ciò che chiediamo per la Francia e per noi». «Dunque sottoscrivete il trattato, monsignore», disse Aramis. «Ma se io lo firmo e la regina nega la sua ratifica?» «Mi incarico io di andare alla sua maestà e di ottenere la sua firma», disse D'Artagnan. «Badate», disse Mazzarino, «perché potreste non ricevere a Saint-Germain l'accoglienza a cui credete di avere diritto. E via, mi regolerò in modo da essere bene accetto. Io so un mezzo. E quale? Recherò alla regina la lettera con cui vostra eminenza le informa che le finanze sono totalmente esauste». «Quindi», disse il ministro impallidendo, «quindi, quando vedrò sua maestà nell'imbarazzo, la condurrò a Rueil, la farò entrare all'Orangerie e le indicherò una certa molla che fa muovere una cassa e un melarancio». «Basta, signore, basta!» borbottò il cardinale. «Dov'è il trattato?» «Eccolo!» rispose Aramis. «Vedete che siamo generosi», disse D'Artagnan, «poiché potevamo fare molte cose con un simile segreto». «Orsù, firmate!» riprese Aramis, porgendogli la penna. Mazzarino si alzò. Passeggiò un poco, più pensieroso che abbattuto. Quindi, fermandosi a un tratto: «Signori, e quando avrò sottoscritto, quale sarà la mia garanzia?» «La mia parola d'onore», disse Athos. Mazzarino sussultò. Si volse verso il conte de la Fère, esaminò per un istante quel volto nobile, leale, e presa la penna disse: «Mi basta, signor conte», e firmò. «Adesso, signor D'Artagnan», soggiunse, «preparatevi a partire per Saint-Germain e a portare alla regina una mia lettera».
Thank you.
D'Artagnan era istruito in mitologia. Sapeva che l'occasione ha un solo ciuffo di capelli per cui si possa afferrarla, e non era uomo da lasciarla passare senza acciuffarla. Ideò un metodo di viaggio pronto e sicuro, mandando anticipatamente dei cavalli da posta a Chantilly, in modo da poter essere a Parigi in 5 o 6 ore. Ma prima di partire, rifletté che per un uomo di spirito ed esperienza era una condizione spiacevole quella di camminare nell'incerto e lasciar dietro di sé il certo. Infatti, diceva tra sé, nel momento di salire a cavallo per adempiere al perigioso incarico, Athos è un eroe da romanzo per la generosità, Porthos una stoffa eccellente, ma soggetta alle altrui influenze, Aramis un vero geroglifico, cioè sempre illeggibile. Che cosa produrranno questi tre elementi quando io non sarò più lì a collegarli fra loro? Forse la liberazione del cardinale. Ora, la liberazione del cardinale vuol dire la rovina delle nostre speranze, e le speranze nostre sono finora l'unica ricompensa di 20 anni di fatiche a confronto delle quali quelle di Ercole sono opere da pigmei. E D'Artagnan andò da Aramis. «Voi, caro cavaliere d'Herblay», gli disse, «siete la fronda incarnata. Diffidate dunque di Athos, che non vuol fare gli affari di nessuno, nemmeno i suoi. Diffidate specialmente di Porthos, che per andare a genio al conte, che considera come una divinità sulla terra, lo aiuterà a far fuggire Mazzarino, se Mazzarino ha appena appena tanto giudizio da piagnucolare un pochino o da mostrar sentimenti cavallereschi». Aramis fece il suo solito risolino, scaltro e risoluto. «Non temete», rispose, «ho da stabilire le mie condizioni. Io non lavoro per me, ma per gli altri. E bisogna che la mia piccola ambizione riesca a pro di chi ne ha diritto». «Bene», pensò D'Artagnan, «da questo lato sto tranquillo». Strinse la mano ad Aramis, quindi andò da Athos. «Mio caro Athos», disse, «io parto. Non ho da darvi che un avvertimento. Voi conoscete Anna d'Austria. La prigionia del signor Mazzarino è l'unica garanzia della mia vita. Se ve lo lasciate sfuggire, io sono morto». «Non ci voleva che questa considerazione, mio caro D'Artagnan, per indurmi a fare il mestiere del carceriere. Vi do la mia parola che ritroverete il cardinale dove lo avete lasciato. Ecco una cosa che mi rassicura più di tutte le regie firme», pensò D'Artagnan. «Ora che ho la promessa di Athos, posso partire».
Thank you.
Sei ore dopo essersi mosso da Pierrefonds, D'Artagnan era a Saint-Germain. La prima persona che il nostro ambasciatore vide nell'entrare nel cortile del vecchio castello fu Messer Bernouin, che, ritto sulla soglia, aspettava notizie del padrone scomparso. Bernouin, nel vedere D'Artagnan che passava a cavallo nel cortile d'onore, si fregò gli occhi e credette di aver sognato. Ma D'Artagnan gli fece con il capo un piccolo cenno amichevole, smontò e, gettando la briglia del suo cavallo al braccio di un lacchè che passava, avanzò verso il cameriere e gli si accostò con il sorriso sulle labbra. Questi, come chi, oppresso dall'incubo, parli di notte dormendo, esclamò: «Il signor D'Artagnan!»
«Per l'appunto, signor Bernouin.
E che cosa venite a fare qui?»
«A portare notizie del signor Mazzarino, e notizie freschissime anche.»
«E che ne è mai stato?»
«Sta precisamente come voi e me.
Non gli è dunque accaduta alcuna disgrazia?»
«Nessuna, assolutamente.
Provò soltanto il bisogno di fare una gita nell'Île-de-France e pregò il conte de la Fère, du Vallon e me di accompagnarlo. Gli eravamo così devoti da non potergli ricusare una simile richiesta. Partimmo ieri sera ed eccomi qua.»
«Eccomi qua?»
«Sua Eminenza aveva da far dire a Sua Maestà qualche cosa di intimo e di segreto. Un'ambasciata da non affidarsi che a un uomo sicuro, per cui ha inviato me a Saint-Germain. Sicché, mio caro signor Bernouin, se volete far cosa gradita al vostro padrone, avvertite Sua Maestà del mio arrivo e ditele a quale scopo. O parlasse sul serio, o il suo discorso non fosse che uno scherzo, essendo evidente che nelle attuali circostanze D'Artagnan era l'unica persona che potesse togliere dall'inquietudine Anna d'Austria, Bernouin non ebbe difficoltà ad andare a portarle quel singolare messaggio e, come il moschettiere aveva previsto, la sovrana gli diede ordine di introdurre immediatamente il signor D'Artagnan. D'Artagnan si avvicinò alla regina con tutti i segni del più profondo rispetto. Arrivato a tre passi di distanza da lei, mise a terra un ginocchio e le porse la lettera. Era, come accennammo, una semplice lettera, un po' di presentazione e un po' di credito. La regina la lesse, riconobbe subito la calligrafia del cardinale, benché un po' tremolante, e siccome la lettera non le spiegava niente di quanto era accaduto, ne domandò i particolari. D'Artagnan le raccontò ogni cosa con l'aria ingenua e semplice che sapeva benissimo prendere in certe circostanze. Via via che parlava, la regina lo guardava con crescente stupore. Non capiva come un uomo osasse immaginare una tale impresa, e anche meno che avesse l'audacia di narrarla a lei, il cui interesse e quasi dovere era di punirlo. «Come?» esclamò rossa d'indignazione quando ebbe terminato. «Come? Ardite confessarmi il vostro delitto, informarmi così del vostro tradimento?»
«Perdonate, signora, ma sembra che io mi sia spiegato male o che vostra maestà non abbia inteso bene. Non c'è in ciò delitto né tradimento. Il signor Mazzarino teneva in prigione il signor Du Vallon e me, perché non avevamo potuto credere che egli ci avesse spediti in Inghilterra per veder tranquillamente tagliare la testa a re Carlo I, cognato del defunto re vostro consorte, sposo di Enrichetta, vostra sorella e vostra ospite, e abbiamo fatto quanto era in nostro potere per salvare la vita del martire reale. Eravamo dunque convinti, mio amico e io, che ci fosse sotto qualche errore di cui noi fossimo le vittime e che fosse necessaria una spiegazione fra noi e Sua Eminenza. Ora, perché una spiegazione porti i suoi frutti, bisogna che avvenga tranquillamente, lungi da strepiti e da importuni. Perciò conducemmo il signor Cardinale nel castello del mio amico e là si è proceduto ai chiarimenti. Orbene, quel che avevamo previsto era vero. C'era un errore. Il signor Mazzarino aveva pensato che avessimo servito il generale Cromwell invece di Re Carlo, cosa che sarebbe stata una vergogna che sarebbe ricaduta da noi a lui e da lui a Vostra Maestà. Una viltà che avrebbe macchiato la sovranità del vostro illustre figlio, e noi gli demmo una prova del contrario. E questa prova siamo pronti a darla a Vostra Maestà, appellandoci all'augusta vedova che piange in quel Louvre dove le ha dato alloggio la vostra regale magnificenza. Quella prova lo appagò a tal segno che, in attestato della sua soddisfazione, mi mandò, come vede la Maestà vostra, per parlare con lei delle riparazioni moralmente dovute a gentiluomini male apprezzati e perseguitati a torto. «Vi ascolto e vi ammiro», disse Anna d'Austria. «In verità rare volte ho ascoltato un simile eccesso di impudenza». «Oh», disse D'Artagnan, «ecco che adesso anche Vostra Maestà si inganna sulle nostre intenzioni, come aveva fatto il signor Mazzarino». «Siete in errore, signore», ribatté la regina. «E tanto è vero che non mi inganno, che fra 10 minuti sarete arrestato, e fra un'ora partirò alla testa della mia armata per andare a liberare il mio ministro.
Sono certo che Vostra Maestà non commetterà una tale imprudenza, rispose il Guascone.
Primo perché sarebbe inutile, e poi perché condurrebbe a risultati gravissimi. Invece di essere liberato, il signor Cardinale sarebbe ucciso. E Sua Eminenza è così convinta della verità di ciò che asserisco, che mi pregò, nel caso che io vedessi la Maestà Vostra in questa disposizione di spirito, di fare il possibile per ottenere che muti proposito.
Bene, mi contenterò dunque di farvi arrestare,
neppur questo, signora, perché il caso del mio arresto è previsto come quello della liberazione del cardinale. Se domani, a una data ora, io non sono tornato, domani in altro mattina il signor cardinale sarà condotto a Parigi.
Mi pare, disse Anna d'Austria, fissando lo sguardo che, sdegnoso in una donna, diventava terribile in una regina, mi pare che minacciate la madre del vostro re.
Minaccio, disse D'Artagnan, perché ci sono costretto. Mi ingrandisco perché bisogna che mi porti all'altezza degli avvenimenti e delle persone. Peraltro, signora, credete una cosa vera quanto è vero che c'è ancora in questo petto un cuore che batte per voi. Credete, voi foste l'idolo costante della nostra vita, rischiata, e già lo sapete, mio Dio, 20 volte per la Maestà vostra. Dunque Vostra Maestà non avrà pietà dei suoi servi che da 20 anni hanno vegetato nell'ombra senza lasciarsi fuggire in un solo sospiro i segreti sacri e solenni che avevano avuto la sorte di condividere con voi.
Guardate, signora, guardate me che vi parlo, me che incolpate di alzar la voce e di prendere un tono minaccioso. Che cosa sono io? Un povero ufficiale senza fortuna, senza asilo, senza avvenire, se lo sguardo della mia regina che tanto tempo ricercai non si ferma un momento su me. Guardate il conte de la Fère, esempio di nobiltà, fiore di cavalleria. Egli ha preso partito contro la sua regina, o piuttosto no, contro il suo ministro. E il conte de la Fère non ha pretese, mi sembra. Guardate finalmente il signor Du Vallon, anima fedele, braccio d'acciaio, sono 20 anni, che attende dal vostro labbro una parola che, grazie a un blasone, lo faccia quel che è per sentimento e per valore. Guardate il vostro popolo, che è pur qualcosa per una regina, il vostro popolo che vi ama e che tuttavia soffre, che voi amate e che tuttavia ha fame, che non domanda di meglio che benedirvi e che voi... No, no, torto. Il vostro popolo non vi maledirà mai. Orbene, dite una sola parola e tutto è finito. La pace succede alla guerra, la gioia al pianto, la felicità alla calamità.
Anna d'Austria considerò un po' sorpresa la faccia marziale di D'Artagnan, su cui poteva leggersi una singolare espressione di commozione interna. Quindi gli domandò: «Perché non diceste tutto questo prima di agire, signore?»
«Perché si trattava di provare alla Maestà vostra una cosa di cui mi pare che dubitasse, cioè che abbiamo tuttavia qualche valore, e che è giusto che veniamo tenuti in qualche considerazione. E questo valore, a quanto vedo, non indietreggerebbe dinanzi a nulla», disse Anna.
«Non indietreggiò davanti a nulla nel passato, perché dovrebbe farlo nell'avvenire? E questo valore, in caso di rifiuto e quindi di lotta, giungerebbe sino a portarmi via, strapparmi alla mia corte per consegnarmi alla fronda, come volete consegnarle il mio ministro. Non ci abbiamo mai pensato, rispose D'Artagnan, con quella spavalderia da guascone che in lui era soltanto ingenuità. Ma se a tanto si fosse costretti, noi quattro, di sicuro lo faremmo. Dovevo saperlo, mormorò Anna d'Austria. Siete uomini di ferro. Ahimè, replicò D'Artagnan, ciò mi prova che da oggi soltanto Vostra Maestà ha una giusta idea di noi.
Bene, ma questa idea, se l'ho finalmente, la Maestà vostra ci renderà giustizia.
Rendendoci giustizia, non ci tratterà più come uomini volgari. Vedrà in me un ambasciatore degno degli alti interessi che è incaricato di discutere con lei.
Dov'è il trattato?
Eccolo, disse D'Artagnan. Anna d'Austria gettò gli occhi sul trattato che D'Artagnan le porgeva. Non ci vedo, disse, che le condizioni generali. Vi sono stabiliti gli interessi dei signori di Conti, di Beaufort, di Bouillon, del Boeuf e del signor coadiutore. Ma i vostri?
Noi ci rendiamo giustizia, signora, pur mettendoci all'altezza che ci conviene.
Abbiamo pensato che i nostri nomi non sono degni di figurare accanto a quei grandi nomi. Ma voi, mi immagino, non avrete rinunciato a espormi a voce le vostre pretese.
Io credo che voi siate una potente e grande regina, e che sarebbe indegno della grandezza e potenza vostra non ricompensare degnamente i prodi che ricondurranno Sua Eminenza a Saint-Germain.
Tale è la mia intenzione, disse la regina. Parlate pure.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.